Allora, parto dalle domande tue, che sono tre mi pare, ne ho elencate quattro, ma comunque le ridurrei a tre. La prima domanda, prendo il microfono perché magari non si sente, la prima domanda riguardava un po' il ruolo della dottrina sociale, no? Ecco, della Chiesa. Per rimanere nell'ambito dell'economia, devo dire che per un certo lungo periodo la dottrina della Chiesa, più che prendere in considerazione direttamente i problemi economici, ha preso in considerazione i problemi del lavoro, no? E i problemi del rapporto lavoro-capitale, penso per esempio alla Rerum Novarum, alla 40° anno, ma anche alla stessa Mater et Magistra, che pure nasceva dentro un contesto già nuovo, diverso, dove per esempio è molto presente il tema della socializzazione, che non era presente nelle encicliche precedenti, anzi che veniva addirittura guardata con sospetto dal magistero precedente. O penso per altro verso anche alla stessa Populorum Progressio, che affronta la questione sociale non più in una prospettiva interna al mondo di una nazione, quindi ai rapporti di lavoro, ma l'affronta in un quadro di rapporto tra i popoli del nord e i popoli del sud del mondo, no? Quindi dando un ampliamento alla questione sociale che è già in qualche modo indice della presa di coscienza che il mondo andava globalizzandosi, come poi è avvenuto in maniera ancora più accentuata successivamente, ma il processo di globalizzazione era già in atto ed era in atto anche precedentemente. Ecco, la questione economica, per la verità, in termini proprio di normativa, in termini normativi, per usare il linguaggio che usavo anche precedentemente, è affrontata per la prima volta dalla Centesimus Annus, secondo me, la prima enciclica che dedica uno spazio specifico alla questione economica è la Centesimus Annus, che si muove all'interno di una attenzione ai sistemi economici dominanti o al sistema economico dominante, che critica anche, no? Ecco, ma che in qualche modo anche per altri aspetti difende, cioè per esempio l'economia di mercato viene riproposta nei termini abbastanza tradizionali, ecco, come strada da perseguire, insomma, no? Sia pure dicendo che però il mercato deve avere delle regole precise, sia un compito della politica, e mettendo a fuoco anche i tradizionali elementi costitutivi dell'economia e facendo vedere come peraltro devono però essere ricondotti a una visione socialmente più allargata. Questa è, mi pare, l'ottica, no? Ecco. Poi invece a introdurre elementi nuovi nella riflessione economica è soprattutto la seconda enciclica di Benedetto XVI, no? Ecco, che è la Veritas in Caritate, dove la posizione poi, lo dico succintamente, è proprio un po' quella, e credo che abbiano direttamente collaborato, di Zamagni e di Bruni, insomma, no? Cioè dove emerge per la prima volta anche all'interno di un'enciclica il concetto dell'economia del dono, no? Ecco, quindi del superamento di un'economia che si basa esclusivamente sugli equivalenti, no? Ecco, per mettere in evidenza questa dimensione del dono, della gratuità, che viene introdotta in modo molto specifico. E ci sono degli apporti notevoli, ma non voglio adesso entrare nel merito. Certamente più rivoluzionario è l'intervento dell'ultimo Papa, soprattutto i due paragrafi che sono stati che si muove nella logica proprio di un ribaltamento del sistema dominante, no? Ecco, non entra molto nel merito poi a specificare le modalità concrete, ma fa una sorta di proclamazione di principio che mette sotto processo radicalmente il modo con cui l'economia oggi si sviluppa, no? Ecco, è un po' lo stile anche di Papa Francesco, no? Che interviene in maniera molto decisa sui problemi, mettendo a fuoco le contraddizioni presenti soprattutto nel mondo attuale, che creano le condizioni poi di povertà. Del resto, in fondo, in qualche modo, l'emblema del suo pontificato è proprio quello di una Chiesa povera per i poveri, no? E proprio in questa logica si muove anche la critica nei confronti del sistema economico dominante, come del sistema politico anche dominante, no? Ecco. Io credo che l'apporto, tuttavia, per tornare alla domanda di fondo, della dottrina sociale della Chiesa, anche su questo versante, ma anche su altri, è stato comunque nell'insieme un apporto positivo che oggi può essere molto più valorizzato fatto di quanto non lo fosse quando quelle encicliche anche sono uscite, anche perché ci si avvede oggi in fondo di fronte alla crisi, no? Da una parte del sistema di economia pianificata dei paesi dell'est, che ormai è scomparso da tempo, insomma, no? Anche se rimangono ancora paesi comunisti o paesi socialisti, però sono nell'ambito dell'economia sono guidati da logiche che sono le logiche tradizionali del mercato occidentale, insomma, con dei correttivi, delle differenze senza dubbio, ma la sostanza è un po' quella, no? Ecco. E dall'altra parte è entrata in crisi però anche la concezione tradizionale dell'economia di mercato, quella del mercato libero, inteso come il mercato senza regole, come mercato che non ha limiti in qualche misura, no? Ecco, allora di fronte a questo secondo me entra sempre più acquista sempre più importanza questa visione, che potremmo dire è una visione in qualche modo da terza via, ecco, la terza via non intesa nel senso tradizionale che era rifiutato in passato, ma in fondo è una forma di terza via che cerca di mediare tra appunto diritti soggettivi e diritti sociali per ripensare in una prospettiva che poi fondamentalmente è la prospettiva personalista, quella munieriana, sia pure rivisitata, perché Munier si muoveva dentro un contesto storico diverso dall'attuale, cerca di ripensare nella logica anche di una riflessione teologica più compiuta, no? Penso da questo punto di vista grosso è stato l'apporto come indicazione di fare della dottrina sociale della Chiesa una sorta di morale cristiana, insomma, no? Giovanni Paolo II, ma ancora di più l'apporto di Benedetto XVI, che ha ricaricato di tensione teologica la dottrina sociale, che ha rimesso cioè al centro il principio di giustizia, carità e così via, insomma, no? Ecco, ma non voglio entrare nel mezzo. Credo che questi apporti siano oggi più attuali di quanto forse non sembrassero quando quelle encicliche sono uscite, insomma, perché indicano una strada che ormai diventa l'unica strada percorribile se si vuole uscire tanto dalle posizioni collettiviste ormai defunte, quanto dalle posizioni liberiste, chiamiamole, no? Che sono in crisi profonda, anche se tuttavia sono le posizioni che resistono e sono dominanti tuttora nella nostra società. Secondo, il recupero del conflitto e della critica. Ecco, io credo sia molto giusto, insomma, no? Questa esigenza in fondo di ritornare a mettere in vigore alcune dinamiche che sono appunto le dinamiche anche del conflitto attraverso il quale si cresce, no? C'è stata anche nell'ambito del sindacato il passaggio da una posizione più conflittuale a una posizione di concertazione, e poi oggi addirittura una posizione di inserimento del sindacato in termini, come dire, diretti nell'ambito produttivo, no? Con alcune tesi che soprattutto la CISL ha sviluppato a partire da Tarantelli e poi successivamente Baretta e così via, insomma, no? Che ben conosciamo. Ecco, ma credo che la dimensione del conflitto sia una dimensione ancora da rendere attuale, da praticare in qualche misura, che non vuol dire che sia l'unica, che non vuol dire che occorre percorrere solo quella strada, ma che quella strada qualche volta diventa fondamentale per riuscire a evidenziare i limiti di alcuni processi così come stanno avvenendo, soprattutto in ambito economico, perché questo è l'ambito del quale oggi ci muoviamo. Sulla liberazione come ripensamento di una etica altra, ecco, io non mi sono purtroppo soffermato per ragioni anche di tempo sul fatto che l'etica che si esige oggi per appunto affrontare correttamente i problemi economici senza incorrere in una adesione alle logiche dominanti, ma nello stesso tempo anche cogliendo alcune dinamiche che sono proprie della scienza economica. Notate, io dico sempre che bisogna scorporare queste tre realtà, industrializzazione, capitalismo e scienza economica, però in realtà la scienza economica è nata nelle sue origini e poi si è sviluppata anche successivamente al di dentro di un sistema che andava industrializzandosi secondo una logica capitalista, e ha per molti aspetti razionalizzato questa logica. Se pensate per esempio non tanto a Smith, eccetera, su cui poi magari tornerò, ma soprattutto ai fisiocrati, no? Ecco, gli economisti francesi in modo particolare dell'Ottocento, eccetera, che riducono l'economia a scienza naturale, no? Ecco, scienza esatta, dove tutto funziona sulla base di criteri logico-matematici, insomma, no? Per cui appunto si dice qualsiasi intervento esterno, compreso quello dell'etica e quello della politica, sono interventi che finiscono per disturbare il manovratore e quindi per non rendere operante il sistema economico, insomma, no? Ecco, questa visione dell'economia, che è stata a lungo perdurante, insomma, no? E che tuttora è perdurante nei fatti, secondo me, perché l'economia dominante si regge ancora su quelle logiche, insomma, anche se deve confrontarsi con problemi nuovi che sono nati. Ecco, questa visione, secondo me, era quella a cui si opponeva poi, per altro verso, un'etica altrettanto assoluta e naturalistica, quanto era assoluta e naturalistica la scienza economica, insomma, no? E lo scontro, il conflitto, l'impossibilità di dialogo nasceva così. Allora io credo che l'etica deve misurarsi invece sempre più con criteri di responsabilità reale, no? Ecco, cioè deve diventare sempre più, dicevo già durante la riflessione, un'etica duttile, ma anche un'etica della responsabilità, non solo nel senso weberiano del termine, no? Cioè che si misura sugli effetti, che mette sul tappeto di volta in volta le conseguenze positive e negative delle azioni, ma un'etica della responsabilità che si misura sugli effetti a partire però da un contesto relazionale, cioè responsabilità viene dal verbo latino respondere, no? Rispondere comporta un dare risposta in modo, un dare risposta all'altro e un dare risposta anche nella situazione concreta. Questi due elementi vanno, la risposta si dà sempre all'altro, in qualche modo il soggetto dell'etica è un soggetto relazionale, no? Ecco, l'altro che mi interpella, no? Direbbe Ricoeur, l'altro che, oppure anche Levinas, insomma, l'altro che mi presenta i suoi bisogni in maniera radicale, assoluta, no? Ecco, imprescindibile, per cui io devo rispondere a quei bisogni. Ecco, il criterio però anche dell'efficienza, e quindi un'etica che in qualche modo diventa anche più umile, si misura con le possibilità reali, non bada soltanto a ciò che l'azione contiene in termini ideali, di riferimento valoriale, ma bada anche agli effetti dell'azione, ai risultati dell'azione, no? Ecco, e quindi si compromette con la realtà. Questa compromissione con la realtà, che è propria di un'etica della responsabilità, che ha avuto anche in Weber uno degli esponenti, anche se lui la attribuiva soprattutto al politico e al professionista, mentre di per sé è un'etica che deve caratterizzare qualsiasi tipo di azione, non basta l'attenzione ai principi, ai valori, non basta neanche l'intenzionalità buona, devo anche misurare l'efficacia delle azioni, devo misurarmi con l'azione concreta, con ciò che essa produce di positivo o di negativo, no? In ordine alla vita delle persone, dell'altro, appunto, come dicevo, ma anche alla vita della società nella quale sono inserito. Ecco, allora questo ripensamento di un'etica che non rinuncia ai principi e ai valori, ma si muove anche sempre con attenzione alle mediazioni, no? Ecco, un'etica del compromesso, ma nel senso della compromissione con la realtà, non nel senso della negazione dei valori o dei principi, ma della compromissione con la realtà, per riuscire ad attingere quello che chiamavo già anche durante la relazione il bene possibile, o addirittura qualche volta per accontentarsi anche del male minore in certe situazioni, quando in gioco ci sono soltanto dei mali, insomma, e devo scegliere tra diversi mali. Secondo, su Smith è, prima ancora che un economista, è un eticista, è un esperto di etica, no? La prima opera di Smith, quella sui sentimenti morali, adesso mi sfugge il titolo, no? È un'opera etica, fondamentalmente etica. Mentre l'opera in cui Smith si rivela più come economista è La ricchezza delle nazioni, no? Ecco, dove Smith affronta il problema dell'economia del tempo, e lì fuoriesce una concezione che non è però rigidamente liberista. Non è vero che Smith è un liberista puro, anche se, perché Smith include la morale già all'interno dell'economia, dice che non c'è bisogno di un'etica che dall'esterno in qualche modo orienti l'economia, perché la vera economia è già etica per se stessa, perché deve rispettare certi valori di base, ricordavo prima il rispetto della lealtà nei contratti e così via, no? Ecco, se no non funziona come economia. ma perché soprattutto deve, per produrre beni, ma distribuirli, no? Anzi, per Smith è quasi automatica questa distribuzione, questo invece non è vero, non è avvenuto storicamente, insomma. Ma Smith è avvenuto entro certi limiti, perché se noi pensiamo al fatto che dal dopoguerra ad oggi, no, nel nostro paese è cresciuta l'economia in un certo modo, adesso siamo di fronte alla crisi, ma per un certo lungo periodo è cresciuta, no? E questa crescita si è accompagnata anche a un'estensione del benessere economico, seppure lasciando quelle sacche di povertà che tutti conosciamo, che ricordavo anche prima, insomma, no? Ecco, ma comunque è cresciuta, cioè è cresciuto anche, è dilagato anche abbastanza il benessere, si è dilatato il benessere. Ecco, Smith è certamente quindi uno preoccupato dell'etica, intanto perché nasce come filosofo morale, no? E poi fa anche questo discorso sull'economia, però c'è un doppio Smith, c'è lo Smith appunto dei sentimenti morali, ma c'è anche lo Smith della ricchezza delle nazioni, che invece è più tecnico sul versante economico ed è anche più ispirato a una visione tendenzialmente individualistica dell'economia, anche se lo stesso Smith però mette sempre l'accento sul fatto che l'economia è una realtà che affonda le sue radici in quella, come dire, capacità che l'uomo ha di relazionarsi, no? Ecco, non è esclusivamente proprio individualista, però è molto difficile leggere il pensiero di Smith, è stato diversamente interpretato, insomma, no? E anche questa concezione invece che sia Dio il distributore è propria di Smith, per Smith è Dio che distribuisce, cioè l'intervento divino in qualche modo che opera questa.
Il protestante Smith.
Sì, è di matrice.
È normale allora.
Sì, sì, c'è questa idea dell'intervento divino. Sì. Questo è proprio di Smith. Non... Sul lavoro e lo Stato che deve fare un passo indietro, ecco, io credo che quando si parla di etica evidentemente si affrontano i problemi nell'ottica del dover essere, ovviamente, no? Ecco, non tanto nell'ottica delle situazioni reali, ma nell'ottica del dover essere. Io credo che certamente lo Stato non deve invadere l'economia, no? Ecco, che l'economia ha delle sue dinamiche interne, ma c'è una funzione dello Stato che non è soltanto compensativa di ciò che l'economia fa in negativo, come dicevo prima, che quindi diventerebbe residuale puramente, ma c'è una funzione dello Stato che è invece anche promotrice di diritti, e io credo che il diritto al lavoro lo Stato non solo lo deve proclamare, ma deve creare laddove possibile le condizioni perché sia un diritto tendenzialmente esercitabile da tutti, ecco. Anche se poi sappiamo che il dislivello tra chi lo può esercitare e chi non lo esercita ci sarà sempre, dislivello che però può essere fin tanto che è contenuto entro certi limiti è un dislivello accettabile, non accettabile eticamente, ma accettabile dal punto di vista del sistema, insomma, no? Ecco, quando oltrepassa certi limiti diventa, come dicevo anche durante la relazione, patologico, e allora a quel punto crea tutta una serie di ricadute negative anche sul terreno stesso economico, cioè crea una serie di diseconomie, per cui l'economia stessa deve preoccuparsi di questo, non soltanto lo Stato o la società nel suo insieme, ma l'economia in quanto tale, perché non funziona. Ecco. Ultimo, dice che gli esempi li volevo anche fare, ma li avrei fatti nell'ultima parte, però mi sono accorto che il tempo era passato e li avrei fatti magari entrando nel merito, al di là dei principi, di alcuni tentativi già per esempio di economia civile che sono in atto. Quando mi riferivo al volontariato, al terzo settore, se il terzo settore e il volontariato non diventano semplicemente dei fattori dipendenti totalmente dalla sussidiazione esterna dello Stato, ma funzionano economicamente, questo è il problema vero, perché molto volontariato o molto terzo settore funziona intanto in quanto fa appello a sussidiazioni che vengono da altrove, questo è secondo me sbagliato, ma se riuscisse a elaborare, come alcune volte avviene, e ci sono settori del terzo settore che si muovono in questa logica, riuscisse ad elaborare dei processi che sono economicamente sostenibili, no? Economicamente sostenibili, e nello stesso tempo desse, come dire, l'indicazione di una partecipazione effettiva alle scelte, alle decisioni, perché questo dovrebbe essere nel terzo settore o nei settori dove vige la cooperazione, no? E si muovesse in un'ottica di attenzione alle singole persone, alle potenzialità delle singole persone, darebbe l'immagine, acquisirebbe un significato simbolico alto, perché darebbe l'immagine di una possibilità di funzionamento di un'economia che non si regge soltanto soltanto su quei parametri che ho ricordato essere i parametri dell'economia tradizionale, ma che è in grado di rispettare le competenze e le potenzialità delle singole persone, che è in grado di far partecipare in senso allargato le persone anche nelle decisioni e che è in grado di produrre effettivamente rimanendo ai livelli di produzione che garantiscono appunto alla produzione stessa la possibilità di essere competitiva. Ecco, questo a me sembra sia uno dei modi. Un'altra modalità è quella delle RSSA, no? La responsabilità sociale di azienda, che già in molte aziende è stata attivata, dove si fanno i bilanci non soltanto interni all'azienda ma i bilanci sociali. Questa è una strada, laddove viene percorsa correttamente, è una strada di partecipazione a quel discorso dell'economia civile a cui facevo riferimento, per cui la valutazione non avviene né soltanto all'interno dell'azienda né soltanto in rapporto con gli eventuali utenti diretti, ma anche con la società in quanto tale. La valutazione avviene in termini di analisi dei riflessi che il processo economico ha sulla società in quanto tale. Ci sono moltissime altre, secondo me un'altra strada percorribile è quella di rivalorizzare il particolare, e cioè ciò che si produce a livello territoriale. Noi siamo dentro a un sistema globalizzato, no? Quindi universalizzato, e l'economia non può prescindere da questa attenzione a questo sistema globalizzato. Però l'universale non necessariamente è in contrasto con il particolare, anzi io dico sempre che il vero universale è quello che fa spazio il più possibile ai particolari, che si arricchisce dalla presenza dei particolari, come il vero particolare è quello che appunto appella all'universale, che si riconosce come particolare e quindi fa riferimento a qualcosa che lo trascende, che fa appello all'universale. Allora io credo che questo vale anche sul terreno economico, dove occorre sì avere presente questo orizzonte universalistico, ma occorre anche valorizzare le potenzialità territoriali. Cioè creare condizioni per cui l'economia diventa partecipata, perché sul territorio c'è una cultura di quel tipo, perché c'è una produttività di quel tipo, perché ci sono delle potenzialità di quel tipo, e quindi evidentemente questo creerebbe un'economia che è più funzionante anche in termini di produttività, ma che nello stesso tempo è più partecipata, perché appunto è gestita sul territorio da soggetti che hanno la cultura del territorio e così via. Cioè anche questa è un'altra strada, insomma, ma sono molte le strade. Per esempio, se ci si muove nella direzione anche dello Stato, perché l'economia civile di per sé è un'economia che dovrebbe in qualche misura diventare pervasiva all'interno tanto del sistema di mercato quanto del sistema statuale, ecco. E lì c'è tutto il problema, qui ritorna il discorso dei diritti e dei doveri e delle responsabilità, no? Che c'è tutto il problema della riforma dello Stato sociale, no? Nella direzione di una partecipazione molto più attiva della società. Cioè, oggi lo Stato sociale non funziona per molte ragioni, anche perché ci sono, sappiamo bene, gli sprechi, la burocratizzazione, tutto quello che volete, ma fondamentalmente non funziona, secondo me, anche perché in realtà c'è stata una sorta di delega della solidarietà alle istituzioni pubbliche, no? Le quali la gestiscono attraverso uno Stato sociale dall'alto e la società invece rivendica soltanto diritti nei confronti di questo Stato sociale. Secondo me il ripensamento deve andare nella direzione di una gestione e di un controllo dello Stato sociale che avviene da parte di un rapporto che deve ricrearsi tra istituzioni pubbliche e soggettività sociali. Cioè le soggettività che si muovono sul territorio e che in qualche modo, ecco, allora qui c'è tutto un discorso non soltanto dei singoli cittadini, non soltanto di appello allo Stato sociale per rivendicare diritti, ma anche per assumersi doveri e responsabilità, no? Ecco, forse l'ultimo discorso al gruppo parlamentare di Moro, no? Ecco, mi pare insistesse proprio su questo concetto, che per tanto tempo la nostra società si è mossa nell'ottica della rivendicazione dei diritti, ed è stato giusto anche questo. Se non riusciamo a integrare i diritti con i doveri e con le responsabilità, rischiamo molto sul futuro, diceva Moro allora, mi pare, no? Ecco, io credo che questa è la chiamata in causa della società civile, no? Nell'ambito del mondo economico, come responsabilizzazione della gestione dei processi economici, che vuol dire democratizzazione dell'economia. Basta, mi fermo qua. No, forse c'era ancora qualche altra cosa. Sull'ultima domanda, ecco, giusto. Ma qualcosa in questa direzione è stata fatta, mi pare che l'anno scorso, no, sì, se ricordo bene, nel settembre dello scorso anno, a Lopiano, no? C'è stato questo grosso incontro, non era forse a Lopiano, era comunque in Toscana, insomma, ma comunque la cosa ruotava attorno al mondo dei focolarini, insomma. C'è stato un incontro, credo, di 400 economisti, no? Economisti o comunque studiosi dell'economia, eccetera, che hanno steso anche una carta a partire proprio da queste idee dell'economia civile, in particolare, non tanto del modello di sviluppo, eccetera, ma dell'economia civile, e facevano capo, appunto, tra l'altro colui che ha coordinato questo incontro è stato Zamagni in quella occasione, ma facevano capo a questa università che è a Lopiano, in questo caso la sede è Lopiano, Sofia, sì, che a Lopiano è nata, che è una dépendance dell'Università di Firenze, credo, di economia, che fa comunque il biennio di specializzazione e lo fa un po' in questa direzione, ma con un'attenzione anche a tutta una serie anche di risvolti che chiamano in causa le scienze umane in generale, compresa la filosofia e compresa la teologia, perché a capo di questa università c'è Bruni, appunto, e c'è in sintonia con Bruni Coda, che invece è un teologo, no? Ecco, che fa più la parte antropologico-teologica, insomma, no? Quindi qualcosa si muove in questa direzione. La ricezione da parte della politica non mi pare ci sia molto, insomma, almeno finora. Anche il dibattito che è seguito anche all'interno della stessa sinistra, no? Ecco, a seguito della crisi economica, no? È un dibattito molto povero dal punto di vista dello sforzo di ripensare l'economia. Stante il fatto che la crisi non è una crisi congiunturale, è una crisi strutturale, è una crisi di sistema, allora bisogna ripensare il sistema, non basta fare dei tamponamenti come è avvenuto, no? O inserire degli accorgimenti che stemperano un pochino, come dire, le conseguenze negative, insomma, no? Ecco, vengono incontro ad alcune delle conseguenze negative, occorre proprio ripensare il sistema. Qualche cosa è stato fatto, secondo me, io avevo letto, adesso non mi sfugge il nome, che voi conoscete senz'altro, di un economista che ha insegnato a lungo alla Cattolica, tra l'altro, che adesso è in pensione, e che è stato anche, credo, impregiudicato di prendere il premio Nobel, addirittura.
Che era a Londra, sì, ovviamente.
Che era a Londra, bravo. Pasinetti, ecco, su Appunti, la rivista della sinistra democratica, del cattolicesimo democratico, c'era stato un intervento molto bello, secondo me, di Pasinetti, che apriva un dibattito, che poi è andato anche avanti per un certo tempo, per due o tre numeri, su che fare di fronte alla crisi economica. Lì venivano fuori delle indicazioni interessanti, che andavano oltre. Anche le proposte della sinistra tradizionale, quella proveniente dal vecchio PC, sono, secondo me, proprio allineate totalmente alla logica del mercato, al limite con qualche attenzione maggiore alla solidarietà nel confronto di alcune categorie, ma non c'è un ripensamento del sistema, un tentativo di dire.
Su quale rivista c'è questa?
Appunti, sì, ma di due anni fa,
sì,
credo.
Vecchia,
cioè, non, no, di due anni fa, credo.
Sì, sì.
Ecco. La trovi alla Fondazione Lazzati.
Sì. Ah, sì, ho capito, grazie.